Ticket to Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio nel bosco. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades, and slowly we fade, and slowly you fade, and slowly you fade.
Vi abbiamo fatto immergere nel bosco con Xavier Rudd e la sua splendida Spirit Bird. La canzone dà il titolo all'intero disco ed è un disco potentissimo che esplora il folk con dolci ballate, si passa da ritmi tribali all'uso di strumenti musicali di ogni tipo. Rudd ci trasporta attraverso un mondo incantato, ci sembra di esplorare un bosco che abbia quasi un'anima. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici, salmastre ed arse, piove sui pini, scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti. L'avete riconosciuta, è la pioggia nel pineto di D'Annunzio, che descrive le meraviglie del pineto come una magia, spennellando e dipingendo con le parole. Dalle favole alla letteratura, il bosco nell'immaginario comune assume un fascino tutto particolare e mutevole. Le suggestioni spaziano da un'idea positiva di natura, incontaminata, di un ambiente incantato, brulicante di vita, di animali, a una negativa, di luogo oscuro, misterioso, impenetrabile, a volte anche ostile. Il minimo comun denominatore di queste due visioni è la percezione del bosco come un intrico spontaneo di piante e alberi, che è contrario allo spazio organizzato e classico della città, che è facilmente gestibile e decodificabile perché è conosciuto e quindi è dominabile. Il bosco allora assume il fascino del mistero, di uno spazio da conquistare o semplicemente di uno spazio di cui godere, in cui sentire di essere una parte infinita del tutto. Non passare attraverso il bosco, raccomandavano a Cappuccetto Rosso. Dante parla di selva oscura, di selva dei suicidi, eppure allo stesso tempo esiste un Eden biblico che invece è benevolo e dolce. Esiste la foresta incantata dell'Orlando Furioso o il fantastico mondo arboreo di Cosimo nel Barone Rampante di Calvino. Ancora, il bosco senza confini del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, fino ad arrivare alla bellissima isola di Calipso, un locus ameno tra i più belli della letteratura. Il bosco diventa quindi un topos letterario. Ho vissuto coi venti, coi boschi e con le montagne. Ho mille volte appoggiato la testa ai tronchi degli alberi, dice Grazia Deledda. E Plinio il Vecchio invece ci ricorda qualcosa, una parola magica legata al bosco. Non meno che le statue in oro e avorio delle divinità, noi adoriamo i boschi sacri e in essi il silenzio.
Andai nel boschi perché desideravo vivere con saggezza, affrontando solo i fatti essenziali della vita, per vedere se non fossi riuscito a imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non dover scoprire in punto di morte di non aver vissuto. Questo diceva Henry David Thoreau in Walden, ossia La vita dei boschi. Il fatto è che non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, succhiare tutto il midollo di essa. Volevo vivere da gagliardo spartano, per sbaragliare ciò che la vita non era, falciare ampio e raso terra e riporre la vita lì, in un angolo ridotta ai suoi termini più semplici. Forse lo stesso sentimento spinge Sally, la protagonista del brano di De André, ad attraversare il bosco, a disattendere quella raccomandazione della mamma, che sa un pochino di quella canzone per bambini, My Mother Say I Never Should, che poi non è tanto diversa dal Cappuccetto Rosso di cui abbiamo parlato. Altri riferimenti della canzone sono Pilar, personaggio femminile nel libro di Cent'anni di solitudine, di Gabriel García Márquez, e Il re dei topi, protagonista del film Il topo di Alejandro Jodorowsky. La madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco.
Mia madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro, l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare, senza barche per attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino cieco. Li montai sulla groppa e sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò. Gli montai sulla groppa e sparì un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Alla città trovai Pilar del mare, con due gocce di eroina si addormentava il cuore. Vicino alle roulotte trovai Pilar dei meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò.
Nel 1994 Umberto Eco scrisse 6 passeggiate nei boschi narrativi, saggio che affronta il problema generale della credibilità dei testi narrativi e di modalità e aspettative con cui si leggono i romanzi, proprio come fossero attraversamenti di un bosco. Il bosco, diceva, è una metafora per il testo narrativo e non solo per testi fiabeschi, ma per ogni testo narrativo. Letteratura e musica poi hanno giocato un ruolo fondamentale nell'ideazione del Bosco Verticale a Milano. L'architetto Stefano Boeri, che col suo progetto di riforestazione urbana nel 2014 volle costruire una casa per gli alberi abitata dagli uomini, disse di essersi convinto a puntare sull'interazione uomo-natura leggendo il romanzo di Italo Calvino, Il barone rampante, e ascoltando il brano di Adriano Celentano, Un albero di 30 piani. Il Bosco Verticale è composto da 2 palazzi residenziali a torre nel centro direzionale di Milano, che ospitano più di 2000 specie arboree distribuite sui prospetti. Capostipiti di questo filone di architettura verde, i giardini pensili di Babilonia, risalenti circa al 590 a.C. e fatti costruire da Nabucodonosor II, i prati marcitoi dei monaci cistercensi nel XIII secolo, prati percorsi da un velo d'acqua in costante movimento, e la torre Guinigi di Lucca, con in cima un giardino pensile che ospita 7 lecci.
E torniamo nei boschi e parliamo di folklore. Dal folklore germanico, da quelle immense e rigogliose foreste del nord Europa, arrivano fino a noi gli elfi dei boschi, creature soprannaturali che tra gli alberi appunto vivono. Sono dotati di una bellezza divina e di poteri magici e sono capaci tanto di aiutare gli umani quanto di ostacolarli. La parola elfo è presente in tutte le lingue germaniche col significato di un essere bianco, qualcosa di bianco, la radice elf, alf, alb, che poi si trasforma nel latino albus, alba. Quindi qualcosa di chiaro che porta luce. In Scozia e Scandinavia si crede ancora oggi in alcune zone che gli elfi vivano invisibili accanto agli umani. In Islanda poi addirittura potreste essere costretti a cambiare strada per non disturbare alcune comunità di elfi. E a Reykjavik c'è niente meno una scuola elfica in cui poter studiare e approfondire questa cultura. La letteratura e la filmologia oggi pullulano di elfi, dal Signore degli Anelli di Tolkien, capolavoro, fino all'Edda islandese, anzi a partire dall'Edda islandese. Però addirittura in Sicilia, quando si parla di Donas de Fuera, che sono le donne che hanno una sembianza di fata ma che però sono streghe, spesso si parla anche di elfi, e questa è l'unica e interessantissima testimonianza della presenza di elfi in Europa meridionale, forse derivata dalle conquiste dei vichinghi. La Sicilia, lo sappiamo, è araba, ma è anche normanna. Dunque elfi, fate, streghe, ma non solo. I boschi sono popolati da una miriade di creature fantastiche. Di ninfe e satiretti ci parla Lorenzo il Magnifico nel Trionfo di Bacco e Arianna, descrivendo come luogo in cui essi giocano le caverne, i boschetti, e facendoci fare un salto fino all'antica Grecia con Bacco, Dioniso, e ancora draghi, gnomi, folletti, anguane, tutti trovano il loro posto perfetto, il loro habitat tra la vegetazione folta e alta, tra pini, larici, tiglie, querce secolari. Se parliamo di boschi, non possiamo non parlare di alberi. Il bosco affascina così tanto perché mette in comunicazione la terra e il cielo, così come fanno gli alberi, che hanno radici fisse a terra, ma le loro chiome che cambiano e si muovono al vento e alle stagioni.
Nate il 30 luglio, a 140 anni di distanza, Kate Bush ed Emily Bronte condividono lo spirito ribelle. Kate, per coincidenza Catherine all'anagrafe, ha anche lo stesso nome dell'eroina della Bronte. Wuthering Heights, cime tempestose, una canzone e un romanzo come nessuno li aveva scritti prima. Strabordante di passione e violenza e senza finalità edificanti, il romanzo. Fuori dai canoni pop, la canzone è scritta a 18 anni da Kate Bush nel 1978. In pochi minuti condensa l'amore viscerale e soprannaturale che avvince Katie e Heathcliff in 400 pagine. La voce della Bush sembra riportare Katie in vita, così la sua danza nel video. I suoni preannunciano quelli del decennio successivo. Ascoltiamo insieme Wuthering Heights di Kate Bush, cercando l'eco delle parole di Emily Bronte.
Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.